Amici del vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Il nostro canale ora è diventato una testata giornalistica, crede profondamente nel confronto e nella pluralità dei temi da trattare per contribuire all'evoluzione e alla consapevolezza delle persone. Può succedere che alcune tematiche nuove provochino preoccupazione o addirittura diffidenza, ma è proprio in questi momenti che diventano particolarmente utili i vostri commenti, le vostre osservazioni, perplessità, critiche, perché servono ai nostri ospiti ed esperti a chiarire le cose e servono quindi alla crescita di tutti. Qui ci sarà sempre spazio e attenzione e ci saranno naturalmente risposte alle osservazioni e alle critiche, purché costruttive. Non ci sarà mai invece spazio per offese gratuite che non verranno accettate né ammesse perché non servono a nessuno, ma vanno a ledere le finalità della nostra testata e il nostro stesso lavoro. Viviamo tutti dentro un sistema così ampio e articolato che è impossibile per chiunque chiamarsene fuori completamente. Preso atto con realismo di questo, uno degli scopi del vaso di Pandora è quello di mettere gli ascoltatori nelle condizioni di ritagliarsi degli spazi precisi e il più possibile sicuri di libertà e indipendenza dal sistema, che permettano di utilizzare tutti gli aspetti positivi e utili della moderna e della modernità e della tecnologia, eliminandone il più possibile i risvolti negativi e pericolosi per la nostra vita. Il caso emblematico è quello della moneta digitale e di tutto ciò che è connesso alla moneta digitale, che è l'argomento che trattiamo oggi assieme a Luca Serletto.
Ciao Carlo.
Ciao Luca, esperto in ambito di finanza e tecnologia. Luca, ci siamo già salutati, ben ritrovato.
Grazie.
Senti, facciamo un passo indietro. Nelle scorse puntate abbiamo parlato della transizione digitale che sta avvenendo nel mondo e tu più volte hai evidenziato il rischio di estrema centralizzazione e di controllo. Parlavi di decentralizzazione come soluzione. Ci puoi spiegare cosa intendi?
Allora, quando parlo di centralizzazione e controllo, intendo dire che il mondo sta andando in una direzione in cui i governi vogliono diventare, diciamo, sempre più le mamme dei cittadini, rendendoli sempre meno consapevoli. Questo cosa significa? Che più controllo equivale a meno sovranità per l'individuo. Dobbiamo sapere che la decentralizzazione ha diverse forme e inconsapevolmente già prima dell'era digitale eravamo decentralizzati e quello che dobbiamo fare è riprendere diciamo quel concetto passato ma portarlo in maniera digitale e capire che l'applicazione digitale ha un'applicazione diversa. In questo momento siamo, penso, in una fase di transizione dove convivono due realtà, quella cartacea che conosciamo tutti, quindi con tante documenti e tutto quello che è collegato al cartaceo, alla fisicità, e quello del digitale, quindi pagamenti elettronici, identità digitale, eccetera. Questa convivenza può rendere difficili la comprensione dei problemi o anche le eventuali soluzioni e, attraverso le loro azioni, i governi attraverso le loro azioni hanno l'obiettivo e lo hanno dimostrato con i fatti che il futuro per loro è quello di abbandonare il cartaceo. Per questo è bene approfondire questi temi e spiegare poi bene nel dettaglio che cos'è questa decentralizzazione e capire che tutto quello che spiegheremo più avanti è frutto di quello che già abbiamo utilizzato ma lo possiamo trasmutare in forma digitale per avere la stessa proprietà.
Senti, ma cosa intendi quando dici che prima dell'era digitale eravamo già decentralizzati?
Allora, intendo dire, Carlo, che la maggior parte delle persone e la maggior parte delle cose che abbiamo fatto in passato e che magari oggi stiamo facendo in forma limitata sono decentralizzate. Faccio qualche esempio per comprenderci un po' meglio. Una delle cose che abbiamo sempre avuto e che ci ha dato la decentralizzazione è l'autonomia personale, che vuol dire che gli individui hanno sempre avuto il controllo diretto sul proprio denaro in contante senza aver bisogno di intermediari come banche o servizi di pagamento. E questo ha sempre richiesto grande responsabilità nel gestire il contante. Questo concetto, trasmutato nella decentralizzazione digitale, ci insegna che anche quando siamo nel digitale e parliamo di decentralizzazione, come in questo caso, parliamo di proprietà collegata a responsabilità. e questa responsabilità si traduce nella gestione delle chiavi private che garantiscono la proprietà univoca dei propri fondi.
Senti, cosa sono le chiavi private, ecco, adesso che le hai nominate?
Allora, ovviamente cercherò sempre di semplificare perché il tema è molto vasto.
Sì, è sempre bene, Luca, infatti fare per capire bene, perché io stesso voglio dire, no, sono diciamo, all'oscuro, sono da questo punto di vista qua, confesso, un ignorante di queste materie, no? E quindi ho bisogno di esempi concreti, di parallelismi, se vogliamo, no? Tra gli aspetti digitali e gli aspetti pratici, proprio concreti, materiali delle cose, così riesco a capirle meglio io stesso.
Certo, anche perché poi questo è fondamentale per approfondire temi, perché bisogna anche capire che questi temi sono molto, molto vasti e non si possono racchiudere degli esempi, in solo degli esempi. Allora, comunque dovete sapere che quando aprite un conto decentralizzato, a differenza di qualsiasi altro account o conto bancario, non vi viene richiesto nessun dato sensibile, quindi né nome, né cognome, né una mail. Questo perché non c'è un intermediario che deve identificarvi, ma ci vengono fornite delle parole segrete univoche che sono le nostre chiavi private e ci servono per accedere al nostro account. Come abbiamo detto prima, non spiegherò oggi il contenuto di come queste parole vengono appunto segretate e ci garantiscono poi diciamo questo accesso, mentre magari è un tema che approfondiremo. Quindi, dopo questo passaggio, abbiamo la possibilità di inserire una password e in questo caso abbiamo creato il nostro conto. Ora, dato che non c'è un intermediario, un pochettino come il contante, una volta che abbiamo i soldi in mano, quindi i nostri contanti, a differenza di avere il cartaceo in mano, in questo caso abbiamo queste parole che fanno da chiavi per aprire la nostra cassaforte. E così come il contante, se perdiamo o ci dimentichiamo dove le abbiamo messe, non abbiamo più possibilità di recuperarle.
Quindi
Quindi
praticamente, Luca, stai dicendo che se perdiamo queste parole è come perdessimo il contante in pratica.
corretto, è la stessa identica cosa, ma è in forma digitale. Cioè, immaginate la chiave della cassaforte o il codice della cassaforte. Se perdete il codice della cassaforte, non potete più accedere al contenuto. Questa è la stessa identica cosa che accade con il digitale. E infatti, quando parlo di responsabilità, mi riferisco appunto a questo, perché quando noi utilizziamo il contante, noi abbiamo la responsabilità di dove lo mettiamo, di come lo andiamo
Di
a.
come lo gestiamo anche.
Esatto, questa è la stessa identica cosa e un altro punto che poi andremo a specificare è che quando noi andiamo a aprire un conto decentralizzato non c'è un intermediario e quindi non ci viene richiesto nessun nome, cognome, password e altro. Quando vi trovate di fronte a piattaforme o sistemi dove non vi richiedono questi, diciamo, questi dati, vuol dire che sono piattaforme decentralizzate. Tutto invece quello che vi richiede una mail, una password, piuttosto che il nome e cognome, sono sempre piattaforme centralizzate e c'è sempre un intermediario.
C'è sempre un intermediario. Che aspetti positivi e negativi ci sono un intermediario? Mi sembra intanto che è un intermediario che controlla.
Allora, diciamo che l'intermediario ha diversi aspetti positivi perché toglie tutta questa, diciamo, responsabilità che dobbiamo avere se gestiamo noi facciamo l'esempio sui soldi. Possiamo fare lo stesso esempio della banca, cioè noi sappiamo che abbiamo la banca, è il nostro intermediario, sappiamo che i soldi sono depositati lì, dobbiamo fare un pagamento, ci pensano loro a verificare che il pagamento va tutto bene, ci pensano loro a fornirmi l'app per gestire i miei soldi, mentre se utilizzo il contante non c'è nessuno che mi dà un'infrastruttura per gestirla, non c'è nessuno che mi dice come gestirla e quindi la grande differenza sta proprio in questo concetto che è quello di dire benissimo, io con il contante devo sapere tutto quello che serve per gestirlo. Ogni volta che c'è un intermediario ci pensa lui, diciamo, a sgravarmi di queste responsabilità. I contro di tutto questo, di questa comodità, sono che ogni volta che c'è un intermediario siamo limitati alle azioni che possiamo fare o siamo limitati nel caso del denaro alla proprietà del denaro perché la detiene qualcun altro.
Eh sì, appunto.
Esatto, quindi diciamo che tutto questo è il punto principale. Oltre al fatto che in alcuni casi con il contante possiamo avere diciamo, delle situazioni anonime. Quindi quando andiamo a fare dei pagamenti possono essere anonimi, con la banca invece no. Ovviamente queste cose qui possono portare a dei pro e dei contro che magari poi spiegheremo.
Questo è un passaggio molto importante. Quindi dici che possiamo rimanere anonimi come facevamo con il contante, con la decentralizzazione.
Allora, questo è un altro punto da chiarire molto molto bene, cercherò di essere più chiaro possibile. Allora, l'anonimato è una proprietà appunto della decentralizzazione, ma teniamo sempre in considerazione che il concetto tra cartaceo e digitale è uguale, ma l'applicazione è diversa. Quindi, quando noi parliamo di decentralizzazione, abbiamo lo stesso concetto, ma nel digitale le applicazioni sono diverse. Allora, le transazioni contanti gravitano attorno al livello di un livello del anonimato molto alto, poiché in passato tutto questo non era tracciato da enti centralizzati. Ad esempio, faccio un esempio banalissimo: se vado a comprarmi un telefono e pago in contanti, in quel caso l'anonimato è sul passaggio della valuta sulla transazione, ma poi quando attivo il telefono diventa intestato. In casi remoti, gravi o specifici, si può comunque risalire a chi ha pagato, ma non alla provenienza del contante. Diciamo che dicono che i miei soldi che ho utilizzato per pagare il telefono vengono da attività illecite, mi viene un controllo, io non ho mai fatto dichiarazioni, mi dicono benissimo dove hai preso questi soldi, io posso dire me li ha dati mio amico. In quel caso lì non c'è nessun modo di verificare la provenienza e quando si parla di anonimato, bisogna capire come viene contestualizzato, perché in questo caso l'anonimato sulla valuta e con l'esempio che vi ho fatto sul telefono vi fa capire che il passaggio di denaro in contanti è anonimo, ma nel momento in cui io vado a comprare un telefono e mi registro con i miei dati, finisce il mio anonimato e posso andare a risalire a chi ha fatto il pagamento, ma non alla tracciabilità. Questo concetto applicato al digitale, diciamo che toglie l'anonimato e risolve eventuali problemi di truffa e riciclaggio, perché poi tutte le transazioni sono visibili, anche se i wallet sono decentralizzati come per il contante.
Wallet sono i portafogli.
Esatto, i portafogli sono decentralizzati come il contante, si può risalire comunque alla persona, ma in questo caso anche alla provenienza. Quindi, prima grande differenza che con i portafogli, i wallet hanno lo stesso funzionamento del contante, ma si può risalire direttamente alla provenienza. Tuttavia, possiamo mantenere la stessa flessibilità di pagamento in termini di proprietà, come il contante, permettendoci di rimanere proprietari della valuta e grazie appunto alla detenzione delle chiavi private. Ricordatevi che la proprietà è sempre legata alle chiavi private, perché se non possiamo accedere alla nostra cassaforte, non siamo proprietari di nulla e diventa proprietario il possessore delle chiavi. Inoltre, possiamo aggiungere scalabilità perché possiamo pagare in tutto il mondo senza essere fisicamente presenti, oltre a poter avere diverse valute che possiamo usare senza essere vincolati all'euro. Vi faccio un altro esempio, sempre per farvi capire. Allora, diciamo che se io voglio sempre comprare il mio telefono, però in questo caso con la forma decentralizzata in digitale posso comprarlo in America perché magari costa meno e preferisco comprarlo lì. Con il contante sarei vincolato a diciamo centri commerciali vicino a me e ai loro prezzi, mentre in forma decentralizzata digitale posso scegliere il luogo, la valuta con cui pagare. Quindi in questo caso imparare a gestire questa flessibilità tra detenzione di valuta proprietaria e scalabilità di servizi, cosa che prima non potevamo fare, diciamo che ci permette di ottenere lo stesso risultato del contante con diversi miglioramenti. Ovviamente questi esempi sono contestualizzati a utilizzavo il contante, mi dava un livello alto di decentralizzazione e di proprietà. Questo concetto lo posso usare nel digitale. Ovviamente poi nel digitale possiamo utilizzare lo stesso concetto ma in forma centralizzata, quindi senza essere proprietari della valuta, appoggiarci a un intermediario, comprare su esempio Amazon il telefono e fine la storia. Però in quel caso lì passiamo sempre da intermediari. Quello che vi ho spiegato con il concetto di decentralizzazione, diciamo digitale, ci permette di essere proprietari su tutti i passaggi, ovviamente conoscendo questi principi.
Bisogna conoscere questi principi, quindi bisogna un po' applicarsi, insomma. Quindi l'aspetto molto interessante è che c'è la possibilità di rimanere anonimi e soprattutto indipendenti, non doversi appoggiare a intermediari, quali può essere una banca o quant'altro. Quindi praticamente in un certo senso è come poter sempre lavorare con dei contanti, la modalità è quella del contante, solo che non è a differenza del contante, non è cartaceo, non è fisico in pratica.
E soprattutto magari comprendere bene questo effetto del anonimato, come si trasmuta nel digitale, cioè come diventa digitale e che cosa vuol dire anonimato nel digitale.
Sì, e questo magari ne approfondiremo nelle prossime magari tue presenze qui e naturalmente ci saranno sicuramente molto di aiuto le domande che rivolgeranno gli ascoltatori. Senti, diciamo, io ritorno sempre a me, sono argomenti che non mi sono familiari, faccio un po' fatica a entrare. Secondo te, ad esempio, persone, anche di una certa età che non sono assolutamente abituate, l'hanno già scritto, no? È accessibile a tutti, secondo te, cioè tutti possono capirla questa cosa?
Allora, il contante e i documenti cartacei erano accessibili a tutti, anche a coloro che diciamo non avevano accesso bancari e alle tecnologie digitali. E a mio modo di vedere, questa è una delle grandi sfide da superare individualmente. Non avendo un intermediario, dobbiamo imparare a gestire sia la parte finanziaria, che fino ad ora era gestita diciamo dalla banca, sia i documenti in forma decentralizzata, se vogliamo continuare a tenere un livello alto di sovranità. Diciamo che i sistemi centralizzati che detengono sia valuta che documenti sono sicuramente più comodi ed è semplice perché qualcuno fa tutto per noi, ovviamente, come già detto, a discapito della nostra proprietà e della nostra libertà. Cioè, ogni volta che troviamo della comodità, dobbiamo lasciare qualcosa. Diciamo che questo cambiamento è già avvenuto a memoria d'uomo, basta tornare indietro dal 2000 ad oggi, la società ha avuto un cambiamento radicale e il cambiamento, secondo me, secondo diciamo, la mia opinione, era più drastico a livello tecnologico rispetto a quello che stiamo vivendo ora.
Ah, addirittura.
Esatto, poiché equivale alla rivoluzione digitale che ormai carico è in corso da diciamo, più di 30 anni. Secondo me questo è l'ultimo tassello dell'adattamento diciamo, del popolo, come il passaggio, diciamo, dell'uso della mail, del telefonino, così via, come siamo arrivati oggi, perché tutto quello che è già successo è come un frattale che si ripete uguale in tempi e spazi diversi. E se torniamo indietro e guardiamo, diciamo, la rivoluzione industriale intorno al 1760, la rivoluzione delle comunicazioni, la seconda rivoluzione industriale intorno al 1860, 1870, la rivoluzione informatica ed ora quella digitale che è iniziata, come abbiamo detto, dal 1990, ci accorgeremo di una cosa molto interessante, che l'adattamento della popolazione al cambiamento delle varie rivoluzioni si è ridotto da 80 anni a 40 anni e nel tempo in cui siamo
Cioè
ora,
ci si adatta più velocemente, intendi?
Diciamo che si adatta, magari molti non si adattano, però l'impatto su grande scala è avvenuto molto molto più velocemente e nel tempo in cui siamo ora, Carlo, è iniziata la rivoluzione digitale, sono passati, come abbiamo detto, identificando rispetto agli eventi del passato, 34 anni dal 1990. Quindi siamo ancora in fase di adattamento e tutte queste cose, diciamo, possono rendere tutto un po' più complesso. Tutto questo per dire che cosa? Che il mio interesse negli ultimi mesi mi ha portato appunto a approfondire il motivo per cui l'impatto sulla popolazione si è ridotto così tanto e ho cercato di comprendere e mi sono accorto che le nuove tecnologie, i nuovi sistemi di comunicazione hanno portato le persone ad accomodarsi delegando e non facendo più esperienza. E la
Questo è un aspetto negativo comunque, no?
È corretto perché la responsabilità viene messa in mano a pochi individui e pochi enti e appunto gli adattamenti della massa sono più veloci perché.
Probabilmente se deleghi gli altri fanno più gli interessi loro che i tuoi, insomma, no?
Corretto, oltre a fare comunque i loro interessi, perché ci danno della comodità, tutto questo impatto diventa sempre più veloce e noi non abbiamo la possibilità di comprenderlo. Quindi rispondendoti nello specifico, secondo me tutti possiamo farcela, però la cosa importante è identificare bene il punto di partenza e il punto di fine dove si vuole arrivare, perché solo con questa strategia riusciamo ad aver chiaro quello che ci manca e quello che ci serve, che dobbiamo apprendere per fare questo passaggio.
Senti, cos'è il punto di partenza di cui hai parlato adesso?
Allora, per me uno dei primi punti di partenza è conoscere la tecnologia della blockchain che ci permette di applicare la decentralizzazione in forma digitale e allo stesso tempo comunicare a livello sia finanziario che di identità con altri enti centralizzati per verificare i pagamenti, diciamo, detenendo sempre la nostra sovranità, perché ci serve comunque la decentralizzazione digitale, ha bisogno di un'infrastruttura che ci permette di comunicare, perché se no è vero che, vi faccio un altro esempio. Se ho il contante, ma nessuno il contante, la valuta che ho cartacea, me la riconosce come valuta e quindi quando vado a pagare non viene accettata, sono decentralizzato ma non posso, diciamo, utilizzarla, non ha usabilità. La stessa cosa, se noi facciamo tutti i protocolli decentralizzati, ma poi non riusciamo a utilizzarli per andare a fare la spesa, non riusciamo a utilizzarli per identificarci, per magari fare una visita e altro, non ci serve.
Certo. Senti, e quindi andando al punto di partenza, la blockchain che cos'è? Andiamo proprio, ritorniamo all'ABC, voglio dire, andiamo all'ABC.
Allora, la blockchain possiamo paragonarla, ovviamente banalizzo, a un album di figurine. Immaginate di avere questo album di figurine e attaccarci ogni figurina che può racchiudere un'informazione, non so, una foto, un nome, una transazione. Una volta che questa figurina viene attaccata all'album, questa figurina non si può più staccare, cancellare o modificare. Inoltre, questo album lo possono vedere tutti. Quindi il concetto dell'album applicato a un database che archivia e gestisce tutte le nostre date, transazioni, dati e altro. La possibilità che tutti poi possano vedere queste informazioni, quindi ci dà l'apertura alla condivisione dei dati e ciò ci permette di comunicare e condividere in modo trasparente. Però dall'altra parte, dato che questo database è pubblico, dobbiamo gestire le nostre informazioni in maniera organizzata e in maniera molto precisa, perché sennò poi rischiamo di avere dei problemi e passare dalla padella alla brace, perché comunque, come ho sempre detto e ho ripetuto, la decentralizzazione riguarda la nostra responsabilità. La decentralizzazione non è un modello standard uguale per tutti, perché in base al punto di partenza, in base al punto di dove dobbiamo arrivare e come vogliamo utilizzarla, allora cambia il modello in cui andiamo a applicare i passaggi che dobbiamo fare.
Senti, e quindi c'è da approfondire in pratica il tema della blockchain. Ecco, ma quali sono le altre cose essenziali da sapere in fase iniziale intanto?
Allora, sicuramente un altro passo fondamentale è quello legato alla sicurezza digitale, iniziando magari a familiarizzare con le impostazioni del nostro telefonino, approfondendo magari come le app condividono i nostri dati. È importante iniziare a dividere, diciamo, le attività digitali che abbiamo, ad esempio, tutto ciò che riguarda la parte finanziaria o i nostri dati personali utilizzati per identificarci in modo univoco come l'identità digitale o le firme digitali. Queste attività è consigliabile utilizzare una mail e credenziali diverse rispetto a quelle che magari utilizziamo per i social network. E se possibile, è preferibile non effettuare queste attività sullo stesso telefono che usiamo tutti i giorni, per evitare i rischi derivanti appunto da attività non essenziali. Oltre a questo, un'altra cosa che si può fare è quella di attivare l'autentificazione a due fattori, che esempio, oltre alla mail e alla password, molti siti, molte piattaforme vi mettono a disposizione un codice che vi arriva su un telefono diverso magari dal device che state utilizzando. Esempio, entro da PC, vi mandano il codice sul telefono. Questo perché? Perché in questo caso la comunicazione è decentralizzata, vuol dire che non arriva tutto nello stesso, diciamo, portale dove state utilizzando questi dati. E un'altra cosa importantissima, evitare di collegarsi con il telefono dove abbiamo salvato dati essenziali a reti aperte come quelli degli hotel, dei ristoranti, degli aeroporti. Diciamo che queste regole di buona condotta che ho semplificato ci aiutano a tenere al sicuro i nostri dati e le nostre finanze in forma digitale, sono, diciamo, i primi punti che dovremmo seguire, perché qui i ladri non entrano dalla porta scassinando la serratura o rompendo la finestra, ma entrano dalla rete alla quale è collegato il nostro telefono o tramite azioni che noi facciamo su internet, come esempio cliccare su link che magari ci condividono i nostri amici o altro, o la condivisione dei dati su internet. Questo è uno dei motivi per cui prima dicevo che è consigliabile utilizzare la parte essenziale, diciamo, dei nostri dati o delle nostre finanze su magari un telefono diverso da quello che utilizziamo nel quotidiano. Perché? Perché
Questo
nel
vuol dire praticamente, se non ho capito male, il grosso, è come dire l'equivalente del grosso dei nostri soldi, magari contanti, tenerli in un posto sicuro, magari il contante, quello per utilizzo normale, per i casi normali, lo tengo nel portafoglio, ma tutto il resto lo tengo da un'altra parte. E può essere, è calzante come esempio?
Esempio corretto, perché appunto noi esempio abbiamo della liquidità che utilizziamo tutti i giorni, quindi a portata di mano, e della liquidità che andiamo a prendere solo quando ci serve qualcosa di particolare. E questo concetto lo dobbiamo portare anche nella sicurezza digitale, perché è inutile che sul telefono con tutti i giorni magari mi tengo delle password segrete o degli accessi bancari importanti o tutta una serie di cose che non mi servono. Faccio un altro esempio. Se io sono un privato cittadino e non ho bisogno di fare bonifici tutti i giorni, non mi serve tenere l'app della banca nello stesso telefono che magari utilizzo per andare al ristorante, mi collego al ristorante o mi collego in aeroporto o altro, cioè non mi serve tenere quei dati lì. Posso utilizzarlo su un altro telefono dove uso solo quando mi serve, accedo solo quando mi serve con una linea sicura e vado a ridurre di molto il rischio, in questo caso, di perdita di dati piuttosto che di soldi. E vedete come, caro, l'esempio che ho fatto. Cioè, tutto quello che noi utilizziamo in forma materiale viene sempre riportato in forma digitale come concetto, ma ha delle piccole applicazioni diverse, perché ovviamente il contesto è completamente diverso perché è in forma digitale. E però la cosa importante è che il concetto è sempre quello. Una volta che l'avete compreso, poi tutte queste applicazioni, in base a quello che volete fare, capite come fare, ma piano piano, ripetendo queste cose qui, diventerà sempre più semplice comprendere, perché alla fine è solo questione di manualità e di farsi una lista con regole di buona condotta sulle cose che vanno fatte per tenere al sicuro, diciamo, i nostri dati. E inerente a questo, Carlo, nella prossima live sarà molto importante approfondire questo tema, perché, ad esempio, con il contante, come hai fatto l'esempio tu, non abbiamo il rischio di infrastruttura. E quindi, se andiamo in forma decentralizzata, tutto quello che abbiamo spiegato adesso è collegato all'infrastruttura che ci permette appunto di condividere i nostri dati. E poi, oltre a questo del digitale, un'altra cosa che dobbiamo affrontare è quello delle valute che andiamo a utilizzare, perché prima abbiamo detto, Carlo, che con la forma decentralizzata, con queste tecnologie possiamo scegliere che tipo di valuta utilizzare. E è vero che abbiamo la possibilità di usare diverse valute, ma queste valute qui hanno diverse nature e possono portare diversi risultati, e alcune volte, se non vengono, diciamo, comprese, possono portare risultati molto spiacevoli. Esempio,
Questo, sì, ok, prego.
esempio Carlo, magari se non è chiaro, poi interrompimi pure, così almeno posso fare qualche approfondimento.
Sì, no, volevo capire cosa intendi per valute diverse.
Allora, diciamo che possiamo usare, esempio, Bitcoin e Ethereum, che sono le criptovalute più famose. Adesso le sto facendo un esempio per farvi capire qualcosa che magari tutti possono verificare e magari conoscono, o la maggior parte. Diciamo che queste due tipologie di criptovalute hanno una natura volatile, il che significa che il prezzo oscilla giornalmente di 5, 10, 12%. Che cosa vuol dire? Che la scelta di utilizzare queste criptovalute come pagamento non è una scelta ottimale, perché ovviamente se vado a pagare, vado a fare la spesa, non posso magari in fase di discesa subire un meno 10% o in fase di salita avere un vantaggio, cioè sarebbe troppo volatile e non andrebbe bene. In altri casi magari ci sono altre criptovalute che magari seguono l'andamento dell'euro, del dollaro, che magari sono più dello yen, del franco svizzero, di tutte, diciamo, le valute principali, che magari sono più adeguate per fare pagamenti o fare investimenti, diciamo, più conservativi. Oltre a tutto questo, un altro tema che poi approfondiremo nei prossimi interventi è capire come poi possiamo utilizzare per pagare chi le va a gestire, come vengono gestite le varie riserve per evitare che l'emittente fallisca. Questo è importante perché si tratta sempre di strutture private, e tutte queste informazioni sono sempre essenziali per capire quando, se, come fare una scelta piuttosto un'altra. Ovviamente noi, se vogliamo staccarci dalla banca centrale o dallo Stato, è vero che lo Stato può fallire, a prescindere di quale sia, può andare male altro, ma noi comunque la valuta che abbiamo in mano, abbiamo sempre la possibilità di spendere in un modo o nell'altro, poi possiamo perderci sul mercato.
Questa è la cosa fondamentale. Senti, avevi parlato poco fa di yen, dollaro, euro, no? Ecco, a proposito di valute, qualche settimana fa in America hanno approvato una legge che vieta alla Federal Reserve di emettere una CBDC, in pratica di emettere il dollaro digitale. Ecco, per quanto riguarda noi qui in Europa, possiamo essere fiduciosi che verrà vietata anche qua la creazione dell'euro digitale?
Allora, secondo me, Carlo, questa è la cosa peggiore che poteva succedere, nel senso che è vero che è stata vietata la possibilità alla banca centrale di fare questa dollaro digitale, ma dall'altra parte è stata data la possibilità alle aziende private di emetterla. Allora, bisogna fare una grande distinzione tra l'America e l'Europa. In Europa non abbiamo fondi di investimento che hanno una capitalizzazione mostruosa come BlackRock, JP Morgan e tutti gli altri che ci sono. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che l'America non fa altro che delegare a questi fondi di investimento il prodotto. La rete, l'infrastruttura, come abbiamo parlato noi, la metterà a disposizione il governo, quindi non cambierà assolutissimamente nulla perché il governo controllerà l'infrastruttura, darà le regole guida dove queste aziende private potranno emettere e utilizzare questa, diciamo, dollaro, che poi può essere emesso dalla banca centrale o da BlackRock, non cambia il risultato, anzi potrebbe lo Stato obbligare ad avere tutto il collaterale in dollari, quindi sono obbligati a comprare dollari, a collateralizzarsi in dollari e quindi tutto questo può portare comunque allo stesso risultato. In Europa non abbiamo, l'Unione Europea non ha la possibilità di appoggiarsi a enti così grandi per fare questo, quindi lo fa internamente. Dico che questo, ho detto che questa è la cosa più grave che poteva succedere perché noi in questo caso anche altri stati potrebbero decidere di delegare a enti privati questa attività qui, se l'Unione Europea fa la sua, diciamo il suo euro digitale, lo fa la Banca Centrale Europea direttamente, l'America invece fa un altro modello, un altro Stato fa un altro modello, il modello può essere diverso, ma il risultato finale è sempre uguale. A livello di sviluppo di soluzioni questo può essere più complicato, perché ovviamente andrebbero integrati più scenari che poi comunque devono portarci a un risultato e quindi ci sarebbe più lavoro e più situazioni da valutare.
Sì, in ogni caso è bene, in pratica mi sembra di capire il messaggio, è bene cominciare un po' a conoscere, diciamo, questi meccanismi, questo mondo per poter prima di tutto andare verso la decentralizzazione, quindi l'autonomia in pratica, quindi in modo da tecnologicamente poter fare tutto ciò che ci permette di fare e mantenere, diciamo, l'equivalente del contante in pratica. Ecco,
Esatto,
questa è la.
un'altra cosa che poi spiegavo anche nelle altre live, che quando dicevo, no, l'estrema centralizzazione o l'estrema decentralizzazione può essere un problema, perché vedete come quando iniziamo ad approfondire questi concetti, ci sono tutta una serie di cose che dobbiamo fare e se non le facciamo le deve fare qualcun altro per noi, quindi o troppe cose nostre le diamo all'intermediario, quindi perdiamo la sovranità. O troppe cose che facciamo noi, abbiamo tantissime cose da gestire, tantissime cose da imparare, quindi andiamo a mettere troppo rischio su di noi. Tutto questo deve essere equilibrato in base alle proprie, diciamo, esigenze personali e soprattutto comprendere tutti questi passaggi e iniziare magari a fare delle prime applicazioni con il contante e trasmutarlo in forma digitale con queste piccole
Sì.
applicazioni. Questo per quanto riguarda la decentralizzazione. Poi, la prima cosa, Carlo, prima di iniziare tutti questi processi di decentralizzazione, io consiglio sempre di iniziare con la parte della sicurezza digitale, con i piccoli consigli che vi ho dato, che andrebbero comunque anche approfonditi, dove magari iniziate a capire come i vostri dati oggi vengono condivisi, come iniziare a sistemare la sicurezza tra la banca, piuttosto che la vostra identità digitale o i documenti magari importanti che avete, dividere rispetto a quelli magari che degli hobby che avete, del tempo di svago, iniziare ad abituarsi a fare
cose con le cose meno critiche, meno importanti, esatto. Insomma, fra virgolette, diciamo, ecco, quelle che, ecco, fare esperienza su quelle, insomma, poi alla fine è sempre quello le regole di vita, no? Si comincia, è meglio cominciare, voglio dire, al riparo dei genitori, è meglio cominciare a prendere, magari cominciare a guidare un'automobile che non mettersi subito a guidare un camion, insomma, no? Ecco, quello un po', se vogliamo, io banalizzo, ma perché mi sento di dover fare così. Sono tutte tematiche che magari vedremo nei nostri prossimi appuntamenti e naturalmente ribadisco, aspettiamo tutte le domande, osservazioni e quant'altro, così anche per dare la possibilità a Luca Serleto di poter magari ulteriormente chiarire tutte queste tematiche. Siamo in conclusione, io Luca ti ringrazio, noi ci diamo appuntamento a una prossima intervista. Grazie.
Ciao Carlo.
Grazie a tutti voi, amici ascoltatori.